Carissimi amici di Radio Mater all'ascolto, buon pomeriggio. Trasmettiamo ora Filo Diretto con i nostri angeli, preghiera e testimonianza con il gruppo GAM Maria Porta del Cielo di Alba, in provincia di Cuneo. Il titolo di questa puntata, Francesco e Davide Gennero, dal donore nascono germogli di vita. Auguriamo a tutti voi un buon ascolto e diamo la parola a Don Eligio e ai suoi ospiti.
Eccoci cara famiglia ancora insieme, abbiamo già pregato questa mattina con Nostra Signora della Mercede e adesso ci troviamo insieme per un altro momento molto molto forte. Oggi la nostra avventura con i nostri angeli ci porterà a Cavalermaggiore, un grosso paese in provincia di Cuneo. Incontreremo due giovani meravigliosi, Francesco e Davide, e due genitori altrettanto meravigliosi, mamma Daniela e papà Claudio. Però entriamo subito a invocare lo Spirito Santo, che sia lui che prega, ascolta, geme, ci aiuta a sperare e a credere ai cieli nuovi e la terra nuova che oggi condivideremo insieme. Iniziamo allora con un luminoso segno di croce. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
Amen.
Amen. Invochiamo insieme il dolce ospite dell'anima. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima. Dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla è senza colpo. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina. Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato, dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni, dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Ecco, proprio che lo Spirito Santo ci aiuti veramente a fare tesoro di quanto ascolteremo. E a credere che veramente dal dolore, se lo affidiamo nelle mani di Lui, possono nascere germogli di vita. Mamma, ti affidiamo questa nostra trasmissione, tutti i radioascoltatori, tutte le famiglie che in questo momento, ecco, da questa voce che parte da questa tua emittente, tua radio, possano lasciarsi toccare il cuore, ecco, consolare dalla solitudine, dalle domande e anche proprio possibilmente dalle ferite profonde che la sofferenza lascia. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, Porta del Cielo, prega per noi. Eccoci, allora dovremmo già avere in linea anche mamma Daniele e papà Claudio. Ci siete carissimi?
Ci siamo carissimo. Buongiorno, ecco. Buongiorno a
grazie. Tutti. Grazie di cuore di aver accolto questo momento così forte. Abbiamo già vissuto insieme momenti molto forti che poi in parte condivideremo con i radioascoltatori, ma diventa proprio importante. Ho detto ai genitori che fra pochissimo ascolteremo, perché anch'io mi metto in ascolto con voi, quando sono stato con la mamma, ma l'ho già condiviso a Radio Mater, sono andato a trovarli in questa dimora provvisoria che è il piccolo cimitero, Madonna del Pilone, lì a Cavalermaggiore. Ho detto, ma questi due fiori non possono rimanere chiusi qui dentro. questi due fiori devono veramente uscire e anche in fretta da lì. Quante volte hanno già fatto capolino e presenza, voi l'avete toccato con mano, lo toccate con mano e lo toccheremo con mano anche oggi. Ecco, e allora, carissimi genitori, prima di darvi la parola, mi piace tuffarmi nel Vangelo di oggi, che è interessantissimo. Quando Gesù dice, mettetevi bene in mente queste parole, il figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini. Ecco, quando Gesù tira in ballo il tempo della sua passione e morte, tutti rimangono senza parole. Perché? Ma io lo vedo nei discorsi normali. Finché si parla di qualche argomento così estemporaneo o altro, più o meno hai ascolto. Quando si comincia a parlare di cose serie, quali possono essere la passione e la morte, ti accorgi di colpo, ma di colpo delle persone che hai davanti, quasi che non ascoltando si esorcizzasse. Infatti, continua il Vangelo di Luca, ma essi non comprendevano questa frase. Per loro restava così misteriosa che non ne comprendevano il senso e avevano paura a rivolgergli domande su tale argomento. Ecco, come dicevo, ecco, sicuramente in questo tipo di discorsi avvertivano un presentimento negativo e se ne guardavano bene da approfondirlo. Davanti alla morte si pensa che mettendo il sacco in testa o la testa sulla sabbia come gli struzzi passino i pensieri si sono impugnati. Pure invece stava cercando di educare i suoi discepoli anche al risvolto della medaglia, che è altrettanto necessario come il verso giusto, quello che solitamente vogliamo tutti. Ad esempio, porto questo tipo di esempio, un papà e una mamma che sentono il desiderio di mettere al mondo un figlio. Normalmente sono molto felici per questo, basta vederli, ecco, quanta gioia c'è. Ma certo, in quel momento non pensano al fatto che quel dono a un certo punto deve essere lasciato andare via, o che amare significhi, ecco, accettare di perdere l'altro, lasciargli compiere il suo percorso di vita anche lontano da loro. Ecco, questo non credo che in quel momento in cui si aspetta un bimbo si facciano tutti questi calcoli. E se così fosse, amare soltanto possedendo diventerebbe un male. Però c'è bisogno di accettare anche il lato non conveniente della cosa. Ma è proprio qui che Gesù proprio invita i suoi a crescere. Mettetevi, dice, mettetevi bene in mente queste parole. Il figlio dell'uomo sta per essere consegnato in mano agli uomini. E qui adesso abbondantemente ci verrà condiviso da Daniela e Claudio. Ecco, la croce non è qualcosa contro di noi, ma una misteriosa parte della vita che assieme a quello che percepiamo essere bello concorre comunque al nostro bene. Il dono che ci ha fatto Gesù allora è proprio questo. E San Paolo lo sintetizza in modo mirabile quando dice tutto concorre al bene per coloro che amano Dio. Tutto, anche quello che sembra contro di noi. Perciò non dobbiamo avere paura ma fiducia, appunto perché tutto concorre al bene, tutto. E allora, Signore, grazie. Vogliamo veramente sentirti in questo momento solidale con la nostra sofferenza, ma anche capace di lanciare attraverso questi genitori, a tanti altri genitori feriti, tanta e tanta speranza. Allora adesso facciamo subito un breve stacco musicale con queste parole di Gesù che ci lanciano in alto. Ecco, se il buon Dio permette la prova, è sempre per un bene maggiore. Non vuole la prova, la permette per questo dono misterioso che la sofferenza realizza comunque nella vita di coloro che dicono sì a questo piano di Dio. Ascoltiamo questo canto e poi, carissimi Daniela e Claudio, a voi subito la parola. Thank you. Eccoci ancora insieme, ecco, benvenuti, allora Daniela e Claudio. Io inizio nel lanciarvi proprio una domanda che ritengo molto molto importante. Nel profilo che è stato realizzato per i vostri cari figli, che comunque chiunque che ascolta potrà andarlo poi anche a vedere, a leggerlo per avere una visione più completa, lo trovano in questo nostro sito www.gruppomariaportadelcielo.it, cliccando i nostri angeli e cercando appunto Francesco e Davide Gennero. Ecco, voi avete scelto due parole evangeliche molto importanti. Abbiamo proprio iniziato col Vangelo perché nella vostra famiglia il Vangelo è pane quotidiano, pane veramente buono e profumato. Ecco, è stata scelta, non si accende una lucerna per metterla sotto il moggio, ma sopra il lucerniere, perché faccia luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli. E con questa citazione si apre il profilo di questi due carissimi fratelli, per poi, ecco, invece dare il nome a tutto il lavoro, che non c'è più grande amore che dare la vita per gli amici. Ecco, cari genitori, invece di mandare tutti a stendere, di essere arrabbiati con il mondo intero, voi vi siete tuffati e vi siete lasciati illuminare da questa parola. Ecco, allora presentateci Francesco e Davide sulla, ecco, veramente in trasparenza questa parola meravigliosa che abbiamo ascoltato. A voi.
Bene, grazie per questa introduzione. Per capire un pochino chi sono Francesco e Davide, forse bisogna partire da un po' più lontano, come anche c'è scritto sul profilo. Noi siamo sposati da 33 anni, quasi, manca poco a 33 anni, il giorno del nostro matrimonio, il giorno di Santa Teresa d'Avila, il 15 di ottobre. E in questo matrimonio sono nati 5 figli. Siamo nonni di 2 bellissimi nipotini, un maschietto e una femminuccia. Noi abitiamo, lo dico per chi non ci conosce, abitiamo in un piccolissimo paese della provincia di Cuneo, nel comune di Cavaller Maggiore, esattamente Madonna del Pilone. Ci teniamo a dire Madonna del Pilone e speriamo di riuscire a farvi capire anche un pochino il perché siamo così legati a questo nostro piccolo paese, questo nostro territorio. Diciamo che la nostra storia comincia molto tempo fa, quando noi veniamo da Claudio di Madonna del Pilone. Io abitavo in una frazione vicino, Boschetto, che è sotto il comune di Bra, ma da questi ultimi 50 anni, credo, queste due frazioni sono unite come parrocchia, quindi abbiamo Madonna del Pilone e Boschetto, che sono due frazioni di due comuni diversi, però sono unite insieme come parrocchia. Prima che fossero unite proprio come parrocchia, erano due parrocchie diverse, di due comuni diversi, ma avevamo lo stesso parroco, perlomeno da quando ci ricordiamo noi, da quando noi siamo nati. Il nostro parroco è Don Filippo. E Don Filippo era un sacerdote, è morto nel 2016 all'età di 90 anni, e era un sacerdote che vedeva molto avanti. Lui ci diceva che bisognava evangelizzare gli adulti piuttosto che i bambini, in quanto se tu non evangelizzi gli adulti è quasi inutile che fai catechismo ai bambini, non proprio inutile voglio dire, ma non è così efficace, in quanto poi magari il bambino va a casa e dice delle cose che poi non condivide con la famiglia. Quindi lui nel lontano, già 1980, insomma intorno a quegli anni lì, cercava, diciamo così, dei cammini di fede, per adulti, e si ingegnava, faceva delle cose così che sapeva lui, sempre con la parola di Dio. Don Filippo era molto legato anche alla Città dei Ragazzi, che è un centro a Cuneo di padre Gasparino, ed è il centro di Charles de Foucault. Come ispirazione si ispira a Charles de Foucault, e lui portava già i giovani di quel tempo, quando io e Claudio avevamo 10-12 anni, e lui portava già i giovani, quelli che avevano 18-20 anni, a fare lì delle esperienze, perché lì comunque si fanno ancora oggi delle esperienze molto forti, anche ci si incontra seriamente con la parola di Dio, con l'adorazione eucaristica, ed è proprio una comunità che vive questi carismi. E poi oltretutto abbiamo anche due vocazioni che sono Don Pino Esoardi, un caro sacerdote amico, e Marilena, e anzi tre vocazioni, perché adesso anche in questi ultimi anni anche Francesca è legata a questa comunità. Anzi, vi inviterei proprio a pregare per Francesca, perché il prossimo sabato prenderà i voti definitivi. E quindi, insomma, con questa comunità di Cuneo, Don Filippo era molto legato e portava i giovani già a fare un cammino lì. E intanto Don Filippo sente parlare di cammino neocatecumenale e va alla ricerca di cosa può essere questo cammino neocatecumenale, un cammino di fede per adulti. Quindi, insomma, va a Torino, dove ha saputo che lì c'era già un germe di già delle comunità. E però, insomma, erano anni anche all'inizio. Il cammino neocatecumenale di cui noi facciamo parte è nato negli anni 60, e quindi era, diciamo, all'inizio, una ventina d'anni, appena all'inizio, e quindi subito, diciamo, che la sua ricerca non ha avuto esito positivo. Torna a casa, e comunque lui è stato sempre un sacerdote che ci faceva catechismo, seguiva, insomma, tutti i giovani, le coppie, le famiglie. C'era un oratorio fiorentissimo, una parrocchia che, insomma, molto molto attiva, e anche se devo dire non è stato un sacerdote amato da tutti, ma questo, anche Gesù non è stato amato da tutti, diciamo così. Comunque ha fatto molto del bene per tutti noi. E poi, appunto, nel 1981 sono arrivati dei catechisti da Fossano a proporre a Don Filippo la catechesi del cammino neocatecumenale, e lui l'ha accolta a braccia aperte, e di lì è iniziata la storia del cammino neocatecumenale a Madonna del Pilone, insieme a tante altre realtà di fede che a volte anche con un po' di difficoltà, ma abbiamo sempre camminato insieme. Ora il cammino neocatecumenale presenta Madonna del Pilone con 5 comunità, anche se alcuni fratelli non sono proprio qua della nostra parrocchia, vengono da fuori, sono 5 piccole comunità, ma sono comunità dove principalmente ci si incontra tutte le settimane con la parola di Dio, quindi c'è un incontro a settimana con la parola di Dio, e poi con l'Eucarestia. Il cammino è stato approvato con gli statuti ormai da diversi anni, anzi in questa trasmissione si era anche parlato della figura di Carmen, che è stata insieme a Chico Arguello, Carmen Hernandez, l'iniziatrice del cammino neocatecumenale, anche lei che è morta nel 2016. Ed sta iniziando proprio in questo tempo qua la causa di canonizzazione per lei. E quindi, insomma, è ben radicata la realtà del cammino neocatecumenale, e noi, appunto, anche io e Claudio, seppur prima lui, perché io ho 2 anni in meno di lui, ho iniziato un pochino dopo, ma siamo entrati, appunto, così, senza sapere né cosa fosse, né che cosa bene si facesse, ma così fidandoci, perché Don Filippo ci aveva invitato, aveva invitato le famiglie, eccetera. E anche perché, voglio dire, a 15 anni, 16, 17, non è che uno sia così, almeno, fervente ad ascoltare la parola di Dio, però ci siamo trovati lì, e il Signore poi, diciamo, ha fatto il resto. Ci siamo sposati nel 1989 e i nostri figli, nel cammino ci sono tanti carismi. Uno di questi è quello di trasmettere la fede ai figli. E abbiamo delle celebrazioni domestiche che sono, facciamo la domenica mattina, in cui solitamente si fanno le lodi e poi il padre prende la Bibbia e legge un brano di Vangelo, a seconda di come sono i figli. Se sono più piccoli, allora magari prenderà un Vangelo più semplice, a volte anche da questi libri dove sono scritti dei brani di Vangelo in forme più semplici. Oppure si apre anche il Vangelo a caso, si riprende il Vangelo della domenica e poi, dopo aver letto la parola di Dio, si parla in famiglia di cosa ti ha detto la parola di Dio, se ci sono delle problematiche possono venire fuori, e questo è un momento molto importante, perché veramente si passa proprio la fede ai figli. A volte non sempre i figli accettano anche questo momento, perché magari la domenica mattina ci sono altre cose da fare, però se si dà priorità a questo momento, anche se magari il figlio non ha tanta voglia di ascoltare, ma comunque qualcosa passa, la fede passa. I nostri ragazzi, a cominciare da nostra figlia Serena, che ha 30 anni, poi Francesco del 95, Davide del 98, Nicola del 2005 e Alberto del 2009, hanno iniziato, dopo la cresima più o meno, anche loro a partecipare, ad entrare nel cammino neocatecumenale, nel cammino, diciamo, e anche loro hanno la loro comunità, Serena nella seconda, Davide e Francesco nella terza. Diciamo che lo hanno un po' tutti desiderato, no? Di entrare in comunità, specialmente Serena. Davide e Francesco li abbiamo aiutati anche a partecipare alle catechesi, ma poi hanno accolto il cammino nella loro vita e devo dire che erano pienamente inseriti nella loro comunità. E qui la parola di Dio, tutte le settimane la leggi, l'Eucaristia il sabato, e poi abbiamo dei momenti che noi chiamiamo le convivenze, tanto per capirci, sono dei ritiri spirituali, scusate, non mi veniva la parola, dei ritiri spirituali. Poi i giovani, in questi ultimi anni, in questi ultimi decenni, anche il cammino sono nati anche dei nuovi carismi. Per esempio, un appuntamento importantissimo a cui i giovani partecipano, cioè i giovani del cammino sono particolarmente chiamati a questo appuntamento, ma tutti i giovani della Chiesa, anche quelli della parrocchia, eccetera, ma nel cammino sono veramente ben organizzati, sono le GMG. Quando il Papa fa la GMG, si partecipa a questi pellegrinaggi, che sono pellegrinaggi vocazionali. Vocazionali significa per trovare la propria vocazione, che non è solo la vocazione al sacerdozio, la vita consacrata, ma anche capire qual è la tua strada. Quindi per avere discernimento, perché i giovani al giorno d'oggi, come anche una volta, ma oggi forse ancora di più, hanno bisogno di avere discernimento sulla propria vita. E dove vai a prendere il discernimento se non dalla parola di Dio? E dove la trovi la parola di Dio? Quindi, ecco, ci sono le GMG per i giovani, ci sono le scrutatio, che sono degli incontri domenicali una volta al mese, in cui anche lì ci sono delle coppie, un presbitero, che danno una parola, questa parola viene scrutata, poi i giovani hanno anche un momento per stare insieme, mangiano insieme, eccetera. E sono tutti incontri in cui, appunto, oltre che ci si avvicina alla parola di Dio, si sta insieme e pian pianino viene il discernimento sulla propria vita. E, non so, Don Eligio, se vuoi interrompermi, farmi delle domande.
No, sto ascoltando molto attentamente. Ad esempio, adesso mentre ti ascoltavo, dicevi che, ecco, tutti i figli hanno accolto questa proposta, anche se a 15-16 anni non si è magari rapportandola a te che l'audio così ferventi. Eppure, ecco, vi è stato offerto qualcosa di sostanzioso che poi è venuto fuori. Poi mentre parlavi dicevi no, Davide e Francesco, per prima magari la figlia più, la prima, ecco, Davide e Francesco hanno desiderato entrare nel cammino. E io riflettendo dicevo, Daniela, ma non è forse perché hanno visto voi, genitori, seriamente, ecco, innamorati di questo, e hanno pregustato questa bellezza dicendo, ma se... Cioè, se vediamo loro così contenti, perché non provare anche noi? E allora ecco, ho cominciato già a pregare perché tutti quelli che ascoltano possano sentirsi responsabili nell'annuncio. Perché se il primo compito, che quello compito dei genitori, è quello di passare la fede ai figli, mi pare che oggi sia indispensabile questo, non solo importante. Ecco, volevo solo dirti questo. Mentre ascoltavo ho maturato subito questi pensieri.
È così, cioè noi non è che abbiamo fatto delle forzature particolari per fargli accettare il cammino, ma li abbiamo sempre portati e probabilmente loro si sono trovati anche bene, perché famiglie come noi ce ne sono anche tante altre, che hanno anche tanti figli, perché... Una delle caratteristiche, diciamo così, del cammino, ma che non è del cammino, in fondo siamo parte pienamente della Chiesa, è l'apertura alla vita, per cui accettare anche la vita nelle sue diverse forme, anche nelle disabilità, e fidarsi di Dio, no? Anche non chiudersi magari dopo il secondo figlio, o vedere i problemi quando non ci sono, ecco, ma anche fidarsi del Signore, anche tante coppie di noi hanno anche 8, 10, 12 figli e il Signore aiuta e non ti abbandona. Ma dicevo appunto, sì, probabilmente il Signore ha fatto la sua parte, perché noi abbiamo, cioè che strumenti abbiamo? Siamo persone normalissime, non abbiamo neanche, come si dice dalle nostre parti, neanche gli studi alti, no? Per cui credo che lo Spirito Santo abbia lavorato in loro e gli abbia messo anche il desiderio di partecipare al cammino, ma perché hanno anche trovato forse una relazione con le persone che hanno incontrato diversa. Cioè in fondo il cammino a loro non gli ha tolto le cose del mondo, nel senso non gli ha tolto, perché a volte si pensa che se tu... sei uno che ha fede, che vai in chiesa, non puoi fare questo, non, ci mettiamo questo non puoi fare quello, non puoi divertirti, non puoi. Invece i nostri figli hanno capito che non è questo, ma puoi fare le cose del mondo in modo diverso, in modo sano, cioè ti puoi divertire in modo sano, puoi uscire senza doverti per forza, che ne so, drogare o ubriacare. Perché poi anche il lavoro cioè ti dà un senso di mettere le cose un pochino al giusto posto, no? Cioè lavorare sì, perché bisogna lavorare, però dare lo giusto spazio anche alla preghiera, altrimenti facciamo delle cose e poi ne facciamo delle altre. Quindi nel 2020, appunto, nel febbraio 2020, visto che noi siamo anche i catechisti di questa terza comunità, si era fatto il passaggio della preghiera, perché il cammino è a tappe. E uno di questi passaggi è il passaggio della preghiera, dove si consegna il salterio, cioè loro stavano iniziando a pregare col salterio, questa comunità ha iniziato a pregare col salterio, cioè quindi fare le lodi, si comincia dalle lodi, facendo le lodi, eccetera, tutte le mattine, e quindi la consegna della preghiera è molto importante, cioè non è che se tu preghi perdi tempo e quindi perché hai tante cose da fare, piano la preghiera è la prima cosa, perché attraverso la preghiera cosa ti viene il discernimento per la tua vita, ti si illumina la vita, i problemi, le difficoltà, cioè noi abbiamo i problemi e le difficoltà che hanno tutte le persone del mondo, né più e né meno. Però le vedi e le vivi, perlomeno cerchi di vederle, cerchi di viverle in modo diverso, attraverso proprio questo cammino che dura tanti anni, tanti anni, cioè finisce quando finiamo nella tomba, voglio dire, non finisce mai, cioè diciamo che tecnicamente ha una fine, però quando arriviamo alla fine del cammino di solito si ricomincia dall'inizio, perché da convertiti non lo siamo mai abbastanza, ecco. Abbiamo fatto delle esperienze, se tu hai fatto delle esperienze, che cos'è la fede in fondo? È fare esperienza di Cristo, è fare esperienza che Cristo vince la morte, no? Adesso forse vado più troppo avanti, però questa è l'esperienza che fa il cristiano. Ma per tornare appunto a Francesco e Davide, loro erano pienamente inseriti nel cammino, e perché poi ci sono anche altri giovani, quindi si creano delle amicizie, e quindi loro uscivano con questi loro amici, anche quelli fuori del cammino, però hanno fatto tante esperienze, hanno tutte le GMG che hanno potuto fare, le hanno fatte, cioè da quando hanno avuto l'età per andarci, non ricordo bene, ma forse Brasile, sono andati in Brasile, sono andati
in Polonia,
l'ha fatta tutta perché una volta ogni 3 anni, e anzi nel 2000
della famiglia,
sì. Sì. Comunque, anzi, Davide, con appunto una parte anche della sua comunità, di altre comunità, erano andati ancora agosto 2020 a Sant'Anna di Valdieri, a Sant'Anna di Vinaggio, scusate, che è una località che c'è qui dove c'è un bellissimo santuario a 2000 metri di altezza, e avevano fatto ancora questo mini pellegrinaggio, perché ricordiamo che il 2020 è l'anno clou della pandemia in cui appunto non si usciva eccetera, però erano riusciti a fare ancora questa esperienza qualche giorno, dove erano andati, hanno fatto un pezzo a piedi anche a questo santuario, e sempre appunto e tutte le volte che i ragazzi si incontrano con un pellegrinaggio più o meno lungo, perché oltre le GMG anche il cammino organizza dei mini pellegrinaggi con 2, 3, 4 giorni, e sempre c'è una parola, sempre c'è una penitenziale, sempre c'è la possibilità di confrontarsi con delle coppie, con un sacerdote, quindi è una grazia enorme, no? E, ripeto, questo non toglie niente alla tua vita privata, al tuo lavoro, ai tuoi amici, ma vissuto in modo, diciamo, cristiano, diciamo, in modo serio. E, ecco.
E porta anche un equilibrio in famiglia, perché c'è un equilibrio dove ci si impara a stare bene insieme, tra generazioni diverse, ad amarsi, a perdonarsi, a capirsi, ecco, tutto diventa molto più semplice e molto caldo, no? Non c'è più competizione in famiglia. Noi, come ho detto al funerale, stavamo molto bene in famiglia con i ragazzi, proprio perché c'era questa armonia, ognuno, c'è un'armonia voluta da Dio, no? Tra genitori e figli, e questo non vuol dire che non c'erano contratti, sia per quanto riguarda il suo lavoro, con mio figlio che lavora con me, sia con gli altri che erano fuori, però ecco, sempre nel rispetto reciproco, ognuno sapeva che l'altro aveva un ruolo diverso, e questo noi possiamo solo benedire questo cammino, che è stato ispirato, che ci ha portato questo poco per volta. I figli diventa una cosa naturale, no? Anche loro ne abbiamo visto come ne sentivano veramente il bisogno di andare in comunità, di stare con i fratelli, veramente era una crescita personale molto, molto profonda, di cui loro. Francesco, che lavorava in fabbrica, cercava di organizzarsi le ferie, anche andando in contrasto con i suoi responsabili, perché lui aveva detto che non doveva lavorare la domenica, per esempio, quando un suo responsabile gli ha detto: da te non me lo aspettavo, perché lui era un lavoratore stimato, nonostante la sua giovane età, ha subito messo responsabile del partito. E quando gli ho detto no, io quello non lo faccio, non mi scrivo là nell'elenco, la responsabile non voleva metterlo in linea e cambiare il posto dal mio ultimo posto, e gli ho detto va bene, io però la domenica non vengo a lavorare, perché altrimenti so già che mi complica tutta una serie di situazioni che io non posso accettare, per dirne una, perché erano coscienti di cosa gli dava il cammino, di cosa comportava essere dei cristiani. No? Non bisogna, nel nome del lavoro, ecco, abbassarsi a tutto. Insomma, non gli ha tolto nulla, lui ha rispettato, è serio e amato, direi molto amato, amato dai colleghi, l'hanno dimostrato. Situazioni dopo la sua morte, grazie a me c'è stato veramente un viaggio, no? A stare in azienda senza di lui e con gli amici che non facevano parte del cammino, con cui andavano anche in vacanza insieme, stavano bene con gli altri e poi una cosa che a noi ci colpiva molto, la loro diversità di carattere, molto diversi e stavano molto bene insieme. Questo è anche stato una grazia per noi, vedere due fratelli completamente diversi di carattere, dove ci cercavano insieme, difatti erano sempre insieme. Non abbiamo una foto singola che non ci sono tutti e due, non siamo riusciti a trovare una foto singola, perché è veramente una cosa rara, loro dovevano insieme, uno aveva la ragazza e l'altro. Sono ragazzi da tanto tempo, ma c'era sempre Francesco con lui, gli altri amici, erano veramente, avevano capito questo senso del amare e farsi male, no? Questo è un po' il succo, amare e farsi male, a volte nelle cose semplici, per non complicarsi troppo la vita, veramente da essere così molto spensierato come bambini nei confronti di Dio. Io penso che questo fosse la loro caratteristica, anche per bambini e confronti di Dio.
Grazie Claudio di queste bellissime parole. È interessante perché finora, tolto quello che hai detto tu e qualche flash di Daniela, non vi siete subito tuffati in quello che il mondo chiama tragedia, che in effetti comunque è stata una tragedia, umanamente parlando, ma ci avete portato subito alle fondamenta, a quello che ha reso possibile quello che poi è avvenuto dopo e che sta avvenendo adesso. Io direi però adesso facciamo un momento di pausa, ascoltiamo questo canto e le tue parole sono bellissime perché hai detto si volevano bene. Ecco, Gesù ha detto vi do un comandamento nuovo, amatevi gli uni gli altri. Quanto abbiamo bisogno di questa armonia, calda armonia, parole usate da te. Ecco, è questo sano equilibrio. Se tutte le famiglie lo avessero, non avremmo tanti problemi. Facciamo questo momento di pausa con il canto, ascoltiamo. Eccoci carissimi ancora insieme, da te e dallo spirito d'amore la nuova primavera nascerà. Abbiamo sentito che cammino forte, bello, profumato di cielo che hanno fatto Daniela e Claudio. Ecco, noi veniamo da un'altra esperienza che è il GAM, Gioventù Ardente Mariana, ma quando ci si vuole bene, ci si rispetta, si scoprono dei valori comuni straordinari. Lì lo spirito soffre in un modo, da noi soffre in un altro, ma l'armonia che ne viene fuori è veramente meravigliosa. Allora, cari Daniela e Claudio, ecco, vi chiederei adesso, visto che ci avete già fatto gustare, in che modo, e ci avete indicato in che modo si può affrontare la gioia come il dolore, essere nel mondo senza essere del mondo. Ecco, fare esperienza, dicevate, fede, fare esperienza di Gesù che vince la morte. Ecco, allora direi, presentate un momentino adesso la vicenda che vi ha investiti. Però, come dice sempre Gesù, quando la casa è fondata sulla roccia, anche se straripano i fiumi, soffrono i venti e si abbatte la pioggia contro la casa, contro la vita, questa casa non cade perché è fondata sulla roccia. A un certo punto, purtroppo, ecco che sulla casa della vostra vita, su questo sano equilibrio, su questa calda armonia che avete sempre vissuto in casa vostra, costruita sulla parola, ecco che si abbatte purtroppo l'uragano della prova. Eppure non solo non avete ceduto, ma dal 4 al 9 settembre 2020 è avvenuto qualcosa di veramente grande, ma di veramente grande nella casa, nella chiesa domestica che è lì nella vostra azienda. E questo è incredibile perché non si è fermato niente, ma su questo vorrei che fosse voi a raccontare.
La sera prima i ragazzi erano andati in comunità, il 2 settembre 2020, erano andati alla loro ultima celebrazione in comunità e il giorno dopo era previsto di fare questo lavoro nel silos, dove poi appunto purtroppo dalle esalazioni che sono venute fuori, prima Francesco e poi Davide, non sono più usciti vivi praticamente da questo. Anzi, veramente Francesco è stato rianimato, ma non lo so, poi pensando a come sono andati i fatti, credo che forse il Signore forse l'aveva scelto per donare gli organi, perché Francesco ha donato 5 organi. E quindi ecco, certamente non erano i nostri progetti questi, è molto più assoluto, non erano i nostri progetti. I nostri progetti erano che Davide si doveva sposare, Davide doveva sposarsi, ci aveva appena detto che si sarebbe sposato nel 2021. E quando ce l'ha detto, per noi era la cosa più bella che poteva dirci, perché conosciamo anche il cammino che lui e la sua ragazza hanno fatto e quindi potevamo solo essere felici. Anzi, qua abbiamo poi trovato in ufficio che avevano già fatto l'elenco di tutti gli invitati al matrimonio, non avevano ancora detto ai parenti, l'avevano detto a noi, familiari, forse a qualche amico, e quindi questo è andato così. Francesco non aveva una ragazza, io avevo pregato in quell'estate lì, perché io l'11 luglio mi sono rotta una gamba, sono caduta in modo molto semplice, proprio caduta per una storia, sono caduta e la mia gamba si è rotta il femore, per cui sono dovuta stare ferma e da un po' di tempo, e quell'estate lì tutto, ricordo che è stata l'estate della pandemia, ma nella nostra parrocchia è stato possibile ricominciare con la messa, perché abbiamo un posto abbastanza buono per poter avere distanziamenti, insomma quello che era richiesto per poter comunque accedere all'Eucaristia, e quindi si era ripartiti con fare la messa fuori, poi d'estate si stava benissimo, abbiamo una tettoia dove c'era l'asilo e l'oratorio, e ci trovavamo lì e facevamo la messa con tutte le dovute regole che erano previste per quell'epoca lì. E il nostro collaboratore Don Bartolo aveva messo sulle sedie dei volantini per pregare per le vocazioni, e io ricordo che quell'estate avevo veramente pregato perché Francesco trovasse la sua vocazione, che poteva anche essere la vocazione sacerdotale, no? Noi saremmo stati contenti se, insomma, visto che abbiamo quattro maschi e una femmina, magari di dare anche un figlio al Signore nel sacerdozio, perché devo dire che nel cammino di Madonna del Pilone c'è un ragazzo, Don Livio, adesso lo chiamiamo Don Livio, anche se mi fa effetto chiamarlo così, che il 2 luglio è diventato presbitero. Lui è stato ordinato a Copenaghen, comunque ha avuto la vocazione nel cammino, e quindi diciamo che Francesco in comunità ha preso un pochino le sue veci, no? Perché Livio si occupava della sala, si occupava degli arredi, no? Insomma, perché ognuno di noi ha un ruolo diverso, a seconda proprio di come della propria indole personale, no? E Francesco faceva anche questo nella sua comunità, si occupava degli arredi, di portare tutte le cose alle convivenze, e quindi così era proprio un mio desiderio, nostro desiderio, e quindi avevo pregato quell'estate perché Francesco trovasse una vocazione. E quindi Don Eligio, quando succedono queste cose, e anche, non so, anche il più cristiano, il più convinto, dice: ma Signore, cosa vuoi da noi? Abbiamo abbracciato un cammino di fede, ci siamo aperti alla vita con tante difficoltà, perché io ho avuto delle gravidanze difficili e a rischio. Quella di Francesco è stata una gravidanza a rischio, ecco, sotto a letto, anche quella di Serena, un po' tutte, ho avuto molte difficoltà. Dico: ma Signore, ma cosa vuoi da noi? I ragazzi vanno in comunità, Davide e Michela hanno vissuto un fidanzamento cristiano, cioè cosa dobbiamo fare? Cioè, la nostra vita familiare è ruotare intorno alla vita della comunità, perché in fondo noi ci troviamo il giovedì, loro il mercoledì, Nicola anche lui anche il mercoledì, per cui chi guarda i piccoli, Serena anche lei ha i suoi due bimbi da guardare, quindi a turni chi va a guardare, cioè la nostra vita ruotava intorno alla vita della comunità, insieme alle nostre cose, il lavoro, gli impegni, gli altri impegni, e insomma la vita normale di famiglia. E ti viene proprio da dirlo, no? Cioè, come tu mi hai già ricordato più volte, Don Eligio, che ho raccontato questo fatto che quando è successa la tragedia ho preso la Madonna e ho detto: salvali, no? Quando, e poi invece ho ascoltato una catechesi dove diceva che io non sapevo cosa succedeva, no? Io non lo sapevo perché ero in casa con la gamba rotta, però vedevo che insomma c'era mia cognata al telefono che chiamava il 118, e insomma avevo capito che era successo qualcosa di grave, ma non sapevo cosa, solo ho detto: salvali. E lei li ha salvati, non lo so come li ha salvati, perché non posso saperlo. E comunque, cosa è successo dopo? È successo che è difficile spiegarlo a parole, voglio dire, cioè qua a casa nostra è arrivato proprio il mondo, gli amici, i vicini di casa, tutti disponibili ad aiutarci a fare qualsiasi cosa. Ma già subito la sera non voglio ancora dire questo, che Francesco era in terapia intensiva, è stato 2 giorni, e io lì ho avuto veramente un angelo, un angelo nel senso di una persona, che è mia cugina, che lavora in ospedale, e ci ha praticamente, lei è impiegata, è dottoressa, è infermiera, lei è impiegata appunto, e lavora in un reparto come segretaria, però quel giorno quando ho saputo, perché gli è successo al mattino, quando l'ho saputo, dice che io poi me la sono ritrovata, ce la siamo ritrovati al pomeriggio quando siamo andati a trovare Francesco, e ho detto ma cosa fai qua? E lei mi ha detto ma io sono rimasta qua, mi sono tenuta il camice e sono rimasta qua, e quindi ci ha fatto tutta la strada perché poi non volevano lasciarci entrare, perché ricordo c'era la pandemia, invece ci è stata molto molto vicino anche lei in quei giorni, è stato veramente appunto questo, è uno dei tanti che ci ha aiutato, poi ripeto gli amici, i vicini, tutti sono, si sono adoperati, ma già la sera del 3 dicevamo, boh, diciamo rosario, ma sì, ma non diciamolo a troppe persone, ma già la prima sera, pur non dicendolo a tante persone, sono arrivati non so quante persone, e tutte le sere la gente arrivava e dicevamo rosario, tutte le sere a casa nostra, noi siamo appunto un'azienda agricola, abbiamo un cortile abbastanza grande, e nel 2019 abbiamo celebrato i nostri 30 anni di matrimonio, abbiamo fatto una festa e Claudio ha voluto fortemente che fosse fatto proprio a casa nostra un'immagine della Madonna, e l'abbiamo pensata insieme eccetera, abbiamo scelto la Madonna del Cammino perché Chico, l'iniziatore del Cammino della Croce Comunale, è un pittore e ha fatto tanti dipinti, ha dipinto anche questa Madonna che è un po' diciamo l'icona del Cammino della Croce Comunale, e noi abbiamo voluto che questo, che un quadro, no, ci fosse dipinto un quadro e fare un pilonetto e metterlo così che fosse da guardia, diciamo, da guardia, di aiuto, da sostegno, fosse la Madonna, perché era proprio questi 30 anni di matrimonio proprio per ringraziare la Madonna per quello che ci ha dato, per la famiglia, per insomma per tutto quello che lei aveva fatto per noi, no? Che ci aveva accompagnato, è stata una bellissima festa, ci eravamo tutti, e tutta la famiglia, la comunità, i parenti, alcuni amici, eccetera. E quindi noi abbiamo in cascina questo quadro dipinto a mano da un amico che dipinge con l'equipe di Chico e, a Roma, ecco, e insomma è molto bello questo quadro, diciamo. E quindi la gente veniva e già durante la pandemia facevamo rosario davanti a questo quadro, già durante la pandemia facevamo anche dei collegamenti con i nostri, con i parrocchiani, sia per le messe, sia per altre cose, visto che appunto sempre questa pandemia, allora ci arrangiavamo in questo modo qua. E quindi così la gente veniva, una sera sono venuti e tutte le sere la gente veniva, e non so quante persone ci potevano essere, 500, 600 persone, non lo so, non le abbiamo mai contati, ma erano alle 8, il rosario alle 8 e mezza, alle 8 cominciavano ad arrivare le macchine e avanti, no? E poi appunto, poi si fermavano ancora anche dopo il rosario fino alle 10, anche di più, e una cosa straordinaria è stata anche questa, che dopo il rosario i giovani, i giovani del cammino, i giovani della parrocchia, tutti, e gli amici, andavano, ripeto, dopo il rosario, verso le 10, 10 e mezza, 11, andavano in chiesa e facevano l'adorazione, facevano adorazione, facevano le confessioni, facevano i vespri. E questo è successo tutte le sere. È un fatto, cioè, una cosa straordinaria, veramente fuori dal normale, posso dire. Anche, abbiamo saputo che anche la domenica, perché la tragedia è successa il giovedì, il funerale l'abbiamo fatto il mercoledì successivo, perché poi sono state fatte autopsie, schiaccio degli organi, queste cose qua burocratiche. I ragazzi ce li hanno consegnati il martedì e noi abbiamo fatto funerale il mercoledì. E la domenica un gruppo sono andati a pregare all'Alpe di Papa Giovanni, che è anche un posto che c'è nelle nostre montagne. Un altro gruppo è andato a pregare con un altro luogo, il seminario Redentoris Mater di Pinerolo, che è un seminario appunto di formazione dei ragazzi che vogliono diventare sacerdoti, e anche lì hanno fatto una giornata di preghiera e hanno portato anche delle persone che solitamente non vanno in chiesa, no? Magari solo per l'amicizia, ok, tutti si sono, tantissimi ragazzi si sono uniti in preghiera, e questo veramente, come hai detto tu in Eligio, 6 giorni di grazia.
È interessante la parola che hanno sfruttato quel giorno in seminario, perché noi siamo abituati ad aprire la Bibbia a caso, no? E vedere che parola ci dà il Signore. E lì c'era il rettore del seminario, ha aperto la Bibbia a caso, è venuta la parola della Torre di Siloe, e quindi il rettore ha fatto un perigma anche su questa lettura, e dicono che è stato molto forte, anche perché sicuramente quella parola non era a caso e ha dato un senso, no, a questo nostro fatto, e ha dato anche un input a chi non frequentava più tanto la chiesa, che si trovava lì per tempo. Abbiamo testimonianze di ragazzi che veramente sono stati colpiti da questo, no?
Ecco, Claudio ha accennato a kerigma, questa parola che è diventata un po' forse la mascotte, diciamo, no? Detto così in modo molto semplice. Dunque, dicevo, 6 giorni di rosario, tutte le sere, partecipatissimo, c'erano delle persone veramente che venivano per tempo, prendevano il posto a sedersi e ti venivano a salutare tutte le sere, ma anche con parole molto, molto centrate, devo dire, ecco, e tante persone, parlando con Claudio, facevano i complimenti per la famiglia, per appunto, perché si è visto qualche cosa, no? Questo segno della famiglia unita, forse anche della bellezza, no? Della famiglia che ora, questa, la famiglia che è in crisi, no? Che mi sembra che non ci sia più, i figli a una certa età si fanno la loro vita, e non so, la gente ha visto qualche cosa, lo Spirito Santo li ha illuminati. E comunque arriviamo al giorno del funerale, e anche qui siamo sempre in pandemia, dove lo facciamo il funerale. E ripeto che c'erano veramente tante persone che ci stavano vicino in quel tempo, anche il sindaco, ci è stato molto vicino il sindaco e insomma i suoi, tutto il maresciallo, i carabinieri, cioè, sono stati veramente persone cordialissime. E insomma, noi potevamo, come dire, chiedere quello che volevamo, no? E ce l'avrebbero concesso, e abbiamo concordato poi alla fine anche con i vigili eccetera, proprio per rispettare le regole della pandemia, di fare il funerale in cascina. È una cosa un po' strana, però noi abbiamo appunto questo cortile grande, il pilone della Madonna. E alla fine tutti si sono dati un sacco da fare, veramente quel giorno era un formicaio di persone che sistemavano le sedie, sono state richieste le sedie anche ai comuni vicini che ce l'hanno concesse, addirittura hanno preso un gazebo da un ristorante, ce l'ha anche appunto, non ci hanno fatto pagare niente. Hanno montato un palco per i sacerdoti, per appunto celebrare l'Eucaristia. In quel periodo lì, Don Livio, che ho accennato prima, non era ancora Don, ma era un seminarista, è venuto giù per l'occasione, visto quello che c'era successo. Lui è molto amico anche, insomma, di Serena, dei nostri figli, che appunto è figlio di una famiglia delle comunità di Madonna del Pilone. È venuto giù e c'è stato anche molto di aiuto e di conforto, e ha, diciamo, fatto un po' la regia, no? dell'Eucaristia, di quella che doveva essere l'Eucaristia del funerale, quindi preparato tutte le cose, i calici, insomma, gli arredi, messo a posto tutto quello che c'era da pensare, da sistemare.
25 sacerdoti, 26.
Poi appunto si pensava che quanti sacerdoti ci saranno a questo funerale, ma noi pensavamo 10, 12 e poi sono arrivati 26 sacerdoti. Abbiamo visto lì anche in quel momento veramente quanto bene, no? Quanto bene la gente ci ha voluto, perché Francesco ha frequentato le scuole salesiane, quindi è arrivato il suo rettore, il suo ex rettore, sacerdoti salesiani, quelli che avevano fatto scuola a lui, sacerdoti amici anche appunto che conosciamo, ex parroci, il parroco sempre presente a tutte le sere del rosario, lui arrivava puntuale, già in anticipo, diceva il rosario, no, per ritornare un attimo alla serata del rosario. E tutti che hanno preparato, gli amici degli amici, i ragazzi, gli amici di la figlia, tutti che facevano qualche cosa, la gente del paese, parrocchiani, insomma, tutti che facevano qualcosa. E quando si è trattato di scegliere le letture, così con il parroco ci ha suggerito di fare la lettura del Vangelo dunque Matteo 5.
le
beatitudini, ok, delle beatitudini, e ci sembrava buono. E poi non so, io ho avuto un'ispirazione e ho detto ma facciamo un kerigma a questo funerale, perché la gente ha bisogno di una parola, cioè la gente che viene, no, che viene con il cuore pesante, perché si vedeva, no, che tutti col cuore pesante, forse ha bisogno di una parola, bisogno di una parola di salvezza, di speranza, di una buona notizia. E così con Livio ci ha aiutato, abbiamo scelto una parola, una di San Paolo, un carisma di San Paolo, una buona notizia, quindi questa è stato letto il Vangelo, la parola di San Paolo e il Vangelo delle Beatitudini. E poi intanto in questi giorni erano venuti anche a trovarci dei sacerdoti che conosciamo, tra cui anche Don Pino, dalla Città dei Ragazzi, quello che dicevo prima, che anche lui ci ha dato una parola, bella parola di speranza, di risurrezione. E quindi l'omelia l'ha fatta Don Cristiano, il rettore del seminario di Pinerolo, che anche abbiamo accennato prima, e poi anche Don Pino ha preso lui la parola, e le parole che sono state dette sono state molto forti. Ma c'è ancora un altro fatto che forse ha sconvolto un po' la gente, no? Il fatto che la sera prima, qualche giorno prima, non lo so, questo non mi ricordo bene, Claudio mi dice, ma magari al funerale io dico qualcosa, perché sai, la gente ci dice, ci fa i complimenti sulla bella famiglia, eccetera, però io voglio dire, da che cosa nasce questo, no? Che non è merito nostro, ma che cosa il Signore ha fatto nella nostra vita, no? Perché ci sia questo risultato. E finita lì.
Sì, in pratica io volevo solo dire che noi non siamo eccezionali, non siamo migliori di nessuno, ma abbiamo ricevuto grazie enormi, doni enormi, e questo era replicabile, basta che ognuno nella propria famiglia metta Cristo al primo posto, metta Rosario, metta Maria, ognuno ha il suo percorso di fede, noi abbiamo avuto il cammino neocatecumenale, ecco, però dopodiché Dio fa l'opera, no? Quindi non era opera nostra. Io volevo solo dire questo, e invece è scoppiato che il Signore veramente ha fatto scendere lo Spirito Santo su tante persone, devo dire, dalle testimonianze che abbiamo avuto, specialmente sui lontani, no? Forse chi è più abituato a frequentare la Chiesa siamo un po' anestetizzati, no? non sentiamo più, invece chi è più lontano percepisce di più. E quindi abbiamo avuto tantissime testimonianze di gente che al funerale di nostri ragazzi, vuoi per le mie parole, vuoi per veramente questa discesa dello Spirito Santo, sono stati molto toccati. Tante testimonianze a questo riguardo, che veramente hanno sperimentato per la prima volta questo, no? Che ecco, la nostra fede non è una, no, non è una fede basata su un libro, su delle cose per sentito dire o lette, ma su dei fatti concreti, no? Fondamentalmente sulla resurrezione di Gesù Cristo, che si manifesta in tanti modi, e il funerale dei nostri figli è stato uno dei modi.
Bene, mamma mia, siete sì, veramente poi, incredibili.
Cioè, non è stato un discorso preparato, perché io e Claudio ci siamo detti quella cosa e poi basta, perché poi in quei giorni sono stati giorni di un'intensità da tutte le parti, perché poi essendo stata una tragedia, capite anche voi, ecco, che insomma ci sono anche delle altre cose e quindi ci siamo detti quello e basta. Io non sapevo se lui si alzava a dire qualcosa, non sapevo niente, e quando lui si è alzato ha detto quelle cose che ha detto, non so se vuoi riprenderle tu Don Eligio, ma e quello è stato un momento che Dio ha scelto per veramente per mandare lo Spirito Santo su tante persone, e da lì la cosa poi non è finita, ma è continuata, no? come
e chissà che cosa ci sarà ancora. Sentite, allora direi possiamo interrompere ancora per una pausa musicale, casomai mentre viene fatto il canto, che la fede, come ha detto Claudio, bellissima, la nostra fede non è basata su un libro, su delle parole, ma sulla testimonianza di Gesù risorto. È veramente incredibile, ma è vero. Ecco, io direi, Claudio, prepara un momentino, visto che ci avrai sotto mano, il testo, che non è assolutamente lungo, di ciò che hai detto, così lo regali anche a tutti i radioascoltatori, perché penso che il miracolo sia tutti. Io sono sacerdote ormai da 37 anni, quanti giovani purtroppo abbiamo accompagnato, però dopo l'exploit iniziale poi tutto torna come prima, invece qui sono passati 2 anni e tutto diventa più profondo di prima, questo è stupendo. Allora, mentre poi Claudio prepari, vi voglio leggere 2 messaggi che sono arrivati, molto ma molto belli. Uno viene dal Veneto e uno dalla Sicilia. Dal Veneto: un giorno chiesero ad un uomo, cosa guadagni pregando regolarmente Dio? L'uomo rispose, niente, ma lasciami dire che cosa ho perso. L'ira, il rancore, l'avarizia, la depressione, l'insicurezza e la paura della morte. A volte la risposta alle nostre preghiere non sta nel guadagnare qualcosa, ma nel saper perdere qualcosa. Abbraccio forte questi cari genitori, Daniela e Claudio, per questa splendida testimonianza di fede, autentica. Il tempo dei loro cari Francesco e Davide è stato breve ma completo, tra virgolette il tempo di Dio. È il più grande maestro di vita. Senza che gli facciamo tante domande, ci dà le risposte migliori. Grazie di cuore. Mando un saluto a tutti voi in studio e in ascolto. Preghiere per ciascuno e una speciale preghiera per Francesca. Vostra Maria Teresa. E questo viene dal Veneto. Ne abbiamo un altro dalla Sicilia, esattamente da Maria Grazia di Messina. Una famiglia che ha saputo trapiantare la loro casa costruita nelle mani dello Spirito Santo, che li ha fortificati nella dura prova del dolore per la perdita di Francesco e Davide, che oggi come angeli continuano a guidare dal cielo il cammino dei genitori. Con il loro amore non finiscono di pregare l'eterno vissuto. Grazie, Maria Grazia. Ecco, allora adesso facciamo questo momento di pausa e poi allora entriamo con la preghiera di Claudio, in un altro momento molto forte, però vedo che l'orologio purtroppo quello non si ferma. E perciò ascoltiamo il canto della fede, che cosa fa nella vita di chi l'accoglie.
Dagli studi di Radio Mater stiamo trasmettendo Filo Diretto con i nostri angeli, preghiera e testimonianza con il gruppo GAM Maria Porta del Cielo di Alba in provincia di Cuneo. Il titolo di questa puntata: Francesco e Davide Gennero, dal dolore nascono germogli di vita. Auguriamo ancora a tutti voi un buon ascolto e ridiamo le parole a Don Eligio, a mamma Daniela e a papà Claudio.
Eccoci ancora insieme, purtroppo il tempo, vi ho detto, vola. Abbiamo ancora due messaggi che voglio condividervi perché sono veramente belli. Ecco, noi adulti dobbiamo cercare di avvicinare i giovani alla Chiesa, perché la Chiesa è nostra madre, nella fede, ma anche nello spirito, perché ci insegna quelle che sono le cose spirituali, che danno senso alla nostra vita. Poi direi, guardate che bella la finale, domani cerchiamo di andare tutti in Chiesa. Bravo Lello, Lello ci scrive questo. Poi è arrivato un altro messaggio, qui di un paese vicino a Canale, Monteoroero, ed è bellissimo perché è fatto di due parole, due. È una famiglia giovane, un papà giovane, con dei figli anche lui, e scrive senza parole. Perciò questo direi che è interessante. Ecco, allora Claudio, visto che è bellissimo quello che hai detto, no? Quando sentivate i commenti, bella famiglia, l'hai detto con uno slancio che è impossibile non aver sentito l'autenticità, ma non è merito nostro. Noi abbiamo ricevuto delle grazie enormi, è stata opera di Dio. Io aggiungo, gratuitamente abbiamo ricevuto, gratuitamente date. Daniela, non è forse, visto che tu chiedevi di, ecco, che il Signore rivelasse a Francesco la sua vocazione, non c'è che una vocazione straordinaria che si sta, ecco, rivelando, dipanando di giorno in giorno. Ecco, io vorrei anche vederla così. E oggi questa testimonianza vostra, state sereni, che sa il Signore dove farla arrivare. Allora Claudio, vuoi leggerci per piacere quello che hai detto quel giorno davanti a gente che ha, ecco, che è rimasta attonita e ha avuto un eco incredibile, ciò che hai detto dall'ambone quel giorno?
Allora, io adesso non l'ho trovato quello che ho detto, ma quello che ho detto è in pratica quello che ho detto prima, che io volevo solo, ho solo detto questo, ho solo detto che da dove arrivava la nostra fede, che i doni che avevamo ricevuto e non era merito nostro. Questo era il succo del mio discorso, detto con parole molto semplici, perché io non ho istruzione, quindi, però ecco, lì c'è stata veramente la discesa dello Spirito Santo. Io piuttosto, al di là di quello che ho detto io, mi piacerebbe, se volete, vi leggo il messaggio che ho ricevuto subito la sera di uno che era al funerale, che forse rende bene cosa ha fatto lo Spirito Santo, se sei d'accordo.
Certo, ci mancherebbe.
Allora, questo signore fa il rappresentante, io l'avevo incontrato un paio di volte, ma niente di più, si parlava di lavoro e non lo frequentavo, non ho mai acquistato nulla da lui, quindi c'era una relazione. Ecco, lui aveva il mio numero, o se l'ho fatto dare, non lo so, e mi ha mandato questo messaggio. Cari Claudio e Daniela, non vi conosco molto bene, ma oggi avevo tanta voglia di venire da voi ad abbracciarvi, a far sentire che la gente è vicina al vostro dolore. Non ci sono riuscito perché avreste dovuto abbracciare centinaia di persone, e sicuramente in questo momento non è una bella cosa. Mentre ero lì, ho notato non solo l'attrazione fermarsi per i vostri figli, ma tutto il nostro mondo si è fermato. Non c'era un rumore in stalla, nei capannoni, nelle campagne vicine. Nessuna mietitrebbia, tutta quella gente seduta, in piedi, era ovunque nella vostra cascina in silenzio. Probabilmente, essendoci passato, le persone come me volevano consolarvi, ma non sarebbe riuscita mai a cacciare una parola sensata. E proprio mentre ognuno di noi stava pensando a voi, tu Claudio ti alzi e fai quel discorso di profonda fede, di cammino che va oltre ogni limite immaginabile. Per questioni personali mi sono allontanato un po' dalla pratica della Chiesa, ma oggi ho trovato in quel piazzale tanta fede, tanto calore, tanto amore. Non avrei mai pensato di ringraziare un papà e una mamma dopo un funerale dei propri figli. Ed invece è giusto farlo. Grazie per la vostra testimonianza, che sono certo aiuterà persone come me che si sono allontanati un po' dalla fede. Un abbraccio forte e sincero.
Ah, certo. Se prima Davide ha scritto senza parole, ecco, credo che veramente, come dice questo rappresentante, Ecco, se si fosse detto le parole si dicevano solo parole senza senso, è vero, è vero. Comunque per chi vuole poi vedere queste 4-5 righe che ti sono uscite dal cuore, sul profilo ci sono. Io non ce l'ho sotto mano perché oggi ho voluto ascoltare voi e basta. Non volevo lasciarmi condizionare da nessuna parola scritta, anche se sono tutte cose vostre. Ha scritto anche Maria, ho imparato e imparo molto da loro, dei grandi genitori, grazie. Magari voi conoscete questa Maria che ha scritto. Ecco, sentite, il tempo purtroppo è veramente poco, se ci sarà qualche altro messaggio comunque lo leggeremo, ma ci volete regalare qualche testimonianza che si trova sia sul profilo, che come ho detto lo si trova in www.gruppomariaportadelcielo.it, ecco, si trovano delle testimonianze, ma magari qualcosa che avete nel cuore in questo momento. E a questo punto io unirei anche, quando ti ho chiesto, Daniela, che titolo avete piacere che diamo a questa trasmissione, e allora tu mi hai dato dopo poco, ecco, il titolo "Dal dolore nascono germogli di vita". Ecco, pensate, questo rappresentante che dice, ma immaginatevi io andare a abbracciare dei genitori che hanno dovuto salutare i figli dicendo che ho imparato molto. Ecco, è incredibile, ma è così. Dalle radici forti sulla parola e dal dolore quando è accolto e vissuto in Gesù nascono germogli di vita. Ecco, fateci ancora veramente gustare la bellezza di questi 19 minuti che ci rimangono.
Ma guarda, Don Eligio, diciamo che in questi 2 anni, specialmente all'inizio, ma come anche normale, no? Abbiamo avuto una processione di gente che veniva a portare la loro testimonianza, cioè se da una parte magari venivano per consolarci, dall'altra uscivano consolati. Io e anche Claudio, cioè siamo, come dire, basiti, non so se è la parola giusta, perché quando magari parlavi con qualcuno con molta sincerità, perché alla fine oramai noi siamo senza veli, cioè non abbiamo nulla da nascondere, e anzi ci sentiamo ancora più rafforzati nel professare la nostra fede e di dire veramente quello che viviamo e quello che pensiamo, no? Anche se magari può essere che a qualcuno non piace. Ma ciò che stupisce tuttora è il fatto che parlando con qualcuno di queste cose, appunto, o della fede, la gente rimaneva straordinariamente colpita. E io più volte, cioè tutte le volte mi chiedo, ma che cosa ho detto a questa persona che è rimasta, che mi dice poi queste cose, no? Io oso dire che ci sono stati anche dei miracoli di fede, no? Perché sai, nelle relazioni a volte ci sono delle cose, ma con diverse persone si sono ricuciti dei rapporti magari un po' così freddi, ma grazie a loro, cioè non grazie a me, perché io non sono andata verso nessuno, ma loro sono venuti a dire delle cose belle, no? Cioè il Signore fa nuove tutte, noi diciamo nel cammino, no? Il Signore fa nuove tutte le cose, è una cosa è dirla e un'altra cosa è viverla, ma veramente il Signore ha fatto nuove, sta facendo nuove tutte le cose, cioè a me è successo, per esempio, vado in un negozio e dovevo prendere delle cose, queste cose mi sono state regalate, e io non mi osavo prenderle e non pagare, no, ma perché, cioè, non so perché, ma perché queste persone che avevano sentito e vissuto questi giorni, forse per ringraziarci, ci hanno regalato, mi è successo in 3 negozi, un altro negozio anche, vado per comprare delle cose, e parlo, perché comunque poi, insomma, cioè io, ho vissuto questo, no? Che anche Claudio, cioè, i primi tempi, ma ancora a volte adesso quando vai nel mondo in mezzo alla gente, cioè, sì, appunto, che vai nel mondo, vai al mercato la prima volta, esci, vai, tutti sanno chi sei, no? Specialmente nei nostri posti dove più o meno ci conosciamo, no? Sanno cosa è successo, sanno che sei la mamma di, no? E quindi rimani sempre un po' così. Se riesci a parlare e dare la tua testimonianza, la gente, non so cosa fa, riceve lo Spirito Santo, non lo so cosa fa lo Spirito Santo quelle volte lì, ma si instaura un dialogo talmente sincero che la gente certe cose non le sente più. E invece io, visto che io proprio le vivo, le sto proprio vivendo sulla mia pelle, sono talmente carne della mia carne che non posso parlare diversamente, perché se vivo quello, dico quello che vivo, che anche lì in questo negozio questa mia amica che ha un negozio mi ha regalato le cose che io sono andata a comprare, no? Cioè, si è trovata che le ho detto delle cose, ma io non mi accorgo che dico quelle determinate cose, forse veramente, come dice la parola, no? È lo Spirito Santo, arriva alle persone attraverso la stoltezza della predicazione. Io mi sento così, no? Cioè, io mi sento questa stolta che predica, no? Tra virgolette, perché il Signore ha preso me, ha preso noi come strumenti per fare arrivare la sua parola, che poi la sua parola non è niente di straordinario se non una parola di salvezza. Quindi noi siamo andati anche a dare delle testimonianze, chiamati dalla zia di Claudio, che è una sorella, una suora delle suore di Sant'Anna. Abbiamo dato la nostra testimonianza, so che appunto tanti giovani sono stati colpiti. Abbiamo ricevuto tante lettere di gente anche che non conosciamo. In particolare abbiamo ricevuto la lettera di una signora di Torino che ci ha dato una testimonianza molto forte, ma noi non conosciamo questa signora, cioè, dico, con tutte le tragedie che ci sono, cioè costantemente, noi qua con la Maggiore purtroppo abbiamo un elenco molto lungo di giovani che sono morti in incidente, anche solo un ragazzo 15 giorni fa, 17 anni, veramente tanti. Comunque questa signora ci ha mandato una lettera dicendo che la nostra figlia l'ha colpito e pregava i nostri figli per questo, per quello, e insomma. Questa è un altro sacerdote che non conoscevamo, anche lui ci ha mandato una lettera molto bella, però anche lì non, persone che non conosciamo. E poi quest'anno, come tu sai, Don Eligio, a gennaio è arrivata con sorpresa una giornalista che ci contatta, e come noi abbiamo detto ci ha contattato in un momento particolare, che tu sai, Don Eligio, ma non sto qua a dire, dicendoci che lei stava scrivendo un libro sulle tragedie sul lavoro, dove i protagonisti raccontavano la loro storia in prima persona. Noi l'abbiamo accolta perché, appunto, come ho detto, è arrivata in un momento particolare, per cui abbiamo detto sì. Forse se arrivava 15 giorni prima le dicevamo no, ma vedi come comunque sempre lo Spirito Santo è Dio che conduce la storia. Quindi se questa cosa è stata fatta per volontà di Dio. L'abbiamo accolta, è venuta a casa nostra, lei ci ha detto che cosa voleva fare, noi le abbiamo detto va bene, ma dal racconto, da questo racconto che lei scriverà, deve venire fuori veramente quello che è nostro figlio, i nostri figli, quello che sono, cioè che comunque sono ragazzi cristiani, e noi siamo una famiglia cristiana, cerchiamo di esserlo, ecco, con l'aiuto di Dio. E lei ha scritto questo racconto raccontando la tragedia, eccetera. Comunque sono 21 storie in questo libro, e una di queste storie riguarda i nostri figli, in particolare un pochino di più Davide, Francesco solo un po' di contorno, comunque. E quello che è venuto fuori a noi ci ha commosso tantissimo, perché è venuto fuori quello che noi volevamo che venisse fuori, cioè quello che siamo noi in fondo, no? Quindi poi questo libro è stato anche presentato, Ma noi non abbiamo fatto niente, questo ci tengo a dirlo. Noi non abbiamo né cercato la giornalista, né abbiamo voluto che fosse presentato il libro, ma è stato tutto, diciamo, un caso, ma noi non lo chiamiamo caso, lo chiamiamo Dio incidente, no? Don Eligio, ci capiamo bene.
Certo.
E è stato il sindaco, è stato il comune nella persona del sindaco che ha voluto fortemente che fosse fatta questa presentazione del libro. Ha organizzato tutto lui, ha anche pagato le spese della giornalista, eccetera, e è venuto fuori una bellissima serata in cui alla fine, perché io ti ho detto che ho tirato fuori questo titolo, questa trasmissione, perché l'ho copiato, non è opera mia, dall'articolo che ha fatto un giornalista che è anche un amico, qua del locale di Cavalier Maggiore, che ha scritto l'ultimo articolo che ha scritto sul giornale locale Corriere di Savigliano, ha proprio scritto dalla tragedia Germogli di vita, e ci è piaciuto perché poi purtroppo anche tu sai che abbiamo fatto questo secondo anniversario di cui non abbiamo parlato, abbiamo fatto proprio un secondo anniversario di festa, diciamo così, di festa nella tragedia, questa festa ai nostri angeli, e che però anche per noi, no? Cioè, è stata una parola di salvezza soprattutto per noi, perché loro sono in cielo, quindi ecco, però è stato per noi che ancora siamo qua, siamo pellegrini, e sono state scritte tante inesattezze, per non dire anche cavolate, comunque. E invece lui ha fatto, a nostro avviso, un bell'articolo, e queste parole sono le parole della giornalista, che ha detto che incontrando noi ha incontrato una famiglia diversa dalle altre, perché se per gli altri ovviamente una morte sul lavoro, giovane o meno giovane che sia, è comunque una tragedia, punto e basta, e quindi la gente cerca giustizia, non se ne fa una ragione, eccetera, per noi è stato diverso, ma non per merito nostro, ma per grazia di Dio. E quindi lei ha detto che da questa tragedia ha trovato dei germogli di vita, è così.
Non credente.
E lei non è credente, esatto.
Grazie, sentite, purtroppo il tempo scappa troppo, è arrivata una... direi un messaggio che gradirete sicuramente tantissimo, niente meno che da Don Bartolo. Ecco, Don Bartolo, proprio caro amico di famiglia e caro amico in tutti i sensi. Sono Don Bartolo, volevo portare la mia testimonianza. Marzo 2021, ai Salesiani di Fossano, abbiamo iniziato un'ora di adorazione mensile con possibilità della confessione per i giovani. Non sapevamo se la cosa avrebbe avuto seguito, ma ho pregato tanto Davide, Francesco e altri due ragazzi, anche loro fratelli, Nicolò ed Elia, morti in montagna, nel gruppo dei ragazzi delle stelle. Ho affidato loro questa iniziativa. Sta andando molto bene. Nel secondo mercoledì di agosto, quindi nella settimana di Ferragosto, i giovani erano 26. Qualche mese prima hanno superato il numero di 70. Credo che questi ragazzi ci stiano proprio aiutando tanto ad annunciare il Vangelo ai loro coetanei. Mi pare, cari Claudio e Daniela, ecco, qui ricevo un altro messaggio da un amico. Non vorrei passare per superficiale, ma la testimonianza di Daniela e Claudio ci tocca da vicino, poiché anche se uno non vuole, non si può non immedesimarsi nella loro situazione, avendo anche noi dei figli e gestendo insieme un'azienda agricola. Pensiamo che il loro cammino sia stato un incessante rifornimento di olio in piccoli recipienti, e nell'ora del buio, quando Gesù si è fatto presente, hanno avuto e danno tuttora luce per andare avanti. Anzi, ne hanno in abbondanza per donarne ad ognuno di noi. Grazie, grazie, grazie. Ecco, avete visto nel nostro piccolo, quanta luce anche oggi, cari genitori, avete portato. E chissà, ve l'ho detto, quei giovani devono uscire di lì, perché dove arriveranno porteranno una grande luce, quella luce della parola che anche voi comunque avete fatto vostro, avete ricevuto. Sentite, purtroppo bisogna avviarci con dispiacere verso la conclusione. Allora, io penso una cosa bella, che il 15 di ottobre, quando voi celebrerete i vostri 33 anni di matrimonio, avrete tutta la grande famiglia di Radio Mater proprio insieme con voi. Chissà che non si possa anche organizzare qualche piccola sorpresa, non lo so. Visto che ce l'avete dato, visto che me lo sono scritto, ecco, parlando magari con la regia, chissà che il Signore non susciti qualcosa, perché la testimonianza che ci avete donato comunque molto, molto, veramente molto bella. Va bene?
Grazie, siamo commossi.
Senti Daniela, una parola ma proprio al volo, è stato un incontro di grazia, di Spirito Santo, di doni condivisi. Poi, anche se appartenete al cammino, comunque tu in particolare, Claudio ascolterà tutto da te, ma tu sei anche in questo nostro dialogo quotidiano con il gruppo Maria Porta del Cielo, dove sei proprio l'ala che chiede sempre di alzarsi in alto con la parola quotidiana. Che cosa possiamo condividere, visto che questa è la trasmissione proprio che ormai conta più di 5 anni che porta avanti questo gruppo? Proprio un flash, perché abbiamo 5 minuti. Cosa puoi dire di questi amici, mamme, papà, ecco, che trovi all'interno di questa famiglia che quotidianamente guarda al cielo? Ecco, e lì ci sono tanti Davide e tanti Francesco.
Ma io credo che l'unione fa la forza, soprattutto nella sofferenza. Nella sofferenza, quello che abbiamo sperimentato noi, ma anche chi sperimenta delle sofferenze anche più piccole, voglio dire, il chiudersi e mettere la testa sotto il cuscino non serve a niente, né a te e né alle persone che ti stanno intorno. Quindi la condivisione del dolore e la condivisione nella preghiera, e uno fa forza all'altro, no? Come in una coppia, uno è giù, l'altro lo tira su, da soli gli facciamo poco.
Bene, sentite, io direi, ormai il tempo è partito, ma la regia, Giuseppe, se vuoi solo mettere il canto, si ripete due volte, la prima strofa del canto, ho combattuto la buona battaglia. Davide, Francesco e tutti i nostri giovani, oggi è, ecco, il complicelo di Fabrizio, quest'anima meravigliosa, veramente che si sta preparando anche lui per una grande missione, ecco, hanno combattuto la buona battaglia. Proprio 2 minuti del canto, poi salutiamo e abbiamo terminato la trasmissione.
Thank you.
Ecco, cara famiglia di Radio Mater, grazie, grazie Daniela, grazie Claudio, se volete fare un saluto, poi con la benedizione coroniamo questa straordinaria, ecco, puntata che abbiamo vissuto insieme.
Arrivederci a tutti, grazie per questa possibilità. Ciao a tutti.
Grazie Don Eligio, grazie a tutti quelli che hanno avuto la pazienza di ascoltare. E grazie anche per i vostri riscontri e testimonianze. Salutiamo con tanto affetto anche Don Bartolo e tutti quelli che hanno dato testimonianza, quelli che volevano darla ma non hanno potuto, la regia e tutti.
Bene, una bella Ave Maria la Mamma Celeste, perché è stata favolosa anche oggi. Io dirò la prima parte, voi due rispondete. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Maria Celeste Condottiera,
prega per noi.
Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
Rendiamo grazie a Dio.
Un caro saluto anche da Francesco, e da Davide e da Fabrizio, che oggi in cielo hanno esultato di gioia. Grazie a tutti, sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato.
Dagli studi di Radio Mater abbiamo trasmesso Filo Diretto con i nostri angeli, preghiera e testimonianza con il gruppo GAM, Maria Porta del Cielo, di Alba, in provincia di Cuneo. Il titolo di questa puntata, Francesco e Davide Gennero, dal dolore nascono germogli di vita. Il prossimo appuntamento con Filo Diretto sarà per sabato 22 ottobre, sempre a partire dalle ore 13:45.